Riprendiamo le nostre lezioni in questo modo di vostro ascolto. Ringrazio chi mi ha mandato dei feedback e chiederei a tutti quelli che mi stanno ascoltando di reagire, di mandarmi un minimo riscontro, anche semplicemente ci sono, sto ascoltando. E un'altra risposta importante per me sarebbe quella di sapere, un piccolo sondaggio questo che vi propongo, se preferiate continuare le lezioni in questa modalità oppure se siate già pronti per passare alla modalità di videoconferenza con il sistema indicato dall'Ateneo che è Microsoft Teams. Io direi che per questa settimana, quindi per le prossime lezioni, possiamo continuare così e passare poi alla successiva nella modalità video. Però davvero mi interessa comprendere le vostre preferenze, ma soprattutto la vostra comodità per seguire il corso. Intanto, Mattia Fabris mi ha inviato una richiesta, anzi tre richieste di chiarimento, circa tre punti che abbiamo affrontato nelle lezioni scorse. E io provo a rispondere. Ovviamente resta sempre vero che nel momento in cui potremo avere una presenza diretta potremo anche dialogare, mentre in questo modo resta uno iato tra quanto io propongo e quanto voi mi dite di rimando e di ritorno. Allora, ecco cosa chiede Mattia Fabris. I termini angoscia e disperazione sono davvero utilizzati da Kierkegaard come sinonimi o hanno delle sfumature di significato diverse? Allora, così come in italiano, certamente angoscia non è di per sé disperazione. E anche nel danese e poi nelle traduzioni tedesche, che sono quelle più immediatamente fruite dei testi kierkegaardiani, i termini mantengono la loro etimologica differenziazione. E sono interessanti da guardare da vicino questi termini. Angoscia, la latina angustia, indica una dimensione di ristrettezza, di chiusura, dentro la quale si soffre. La desperatio è la caduta fuori dalla dimensione della speranza, dello sperare. Questo per le lingue latine e neolatine. Mentre la radice germanica ci propone una posizione differente e interessante per la nostra riflessione. Il termine tedesco per disperazione è Verzweiflung, in danese, che non so se pronuncio correttamente, è Fortvivlelse. In entrambi questi sostantivi voi non avete l'uscita dalla disperazione ma l'uscita dal dubbio. Nel tedesco, come similmente nel danese, questa espressione del prefisso fer in tedesco è un'indicazione di compimento e anche di perdita. Zweifel è il dubbio. Dunque, compiere nel senso di portare all'estrema conseguenza un'azione, ovvero smarrire ciò che avevamo. Perdere al gioco, il gioco finisce e ho perso. Verspielen. Verzweifeln, dubitavo e il mio dubbio è arrivato alla sua conclusione, al suo termine. Il mio dubbio è così portato alla fine che non dubito più, ma alla latina maniera diremmo dispero, non ho nemmeno più da dubitare, non mi resta nulla. Allora, i termini non sono etimologicamente sinonimi, angoscia e disperazione, ma ci collocano in una costellazione in cui il sentimento provato è quello di un disorientamento doloroso sino alla perdita di senso o addirittura di sé. Da questo punto di vista, in molti dei passi kierkegaardiani noi possiamo trovare un uso sinonimico dei due nomi, angoscia alias disperazione, ma in altrettanti passi e in differenti contesti l'angoscia è un prodromo della disperazione, non necessario, ma sicuramente inaugurale. È dall'angoscia che si può cadere nella disperazione, quasi che ne fosse per l'appunto il compimento. Voi tutti ricorderete la celeberrima distinzione che Heidegger ha elaborato nel suo Essere e Tempo tra angoscia e paura. Si teme, si ha timore, paura di qualche cosa, mentre l'angoscia concerne il nulla. È un'esperienza chiaramente nichilista quella della angoscia. Non ho angoscia per qualcosa che temo. Temo un esame, ho paura di un esame. Finito l'esame, non ho più paura. Magari mi dispero perché non è andato bene, ma non ho più paura. Dunque, la paura ha un riferimento oggettuale, oggettivo, non l'angoscia. Lo stato di ansietà è una dimensione psicologica del profondo che, qualora permanga, ci può condurre alla disperazione. Dunque, ribadisco, non sono immediatamente sinonimi, non lo sono etimologicamente, talora anche per esigenze di stile possono essere interscambiabili, ma certamente è corretto ricordare che l'angoscia concerne un sentimento di chiusura rispetto alla quale non si vede una via d'uscita e che la disperazione è la perdita totale della possibilità di uscita. Spero di avere chiarito. Eventualmente riprenderemo l'argomento. Secondo punto che Mattia ci propone: cosa intende con l'espressione ambiguità del pentimento? Ecco, per rispondere adeguatamente a questo mi occorrerebbe un rimando al discorso che stavo proponendo, così posso darvi una spiegazione generale, a latere, ma sarebbe bene che Mattia ricordasse precisamente la posta in gioco, ovvero all'interno di quale periodare io ho inserito l'espressione ambiguità del pentimento. Certamente, a livello generale, possiamo considerare il fatto che l'ambiguità è una caratteristica fondamentale dell'esperienza umana. È un'esperienza di doppiezza, di possibilità molteplice. E dunque, come tale, tocca ogni esperienza e ogni sentimento che noi possiamo provare. È esperienza potentissima quella dell'ambiguità, della quale o sulla quale non ragioniamo mai a sufficienza. Vi segnalo a tal proposito l'opera di uno studioso tedesco che si chiama Elmar Salman, che ha insegnato per molti anni a Roma presso una università pontificia e ora è tornato nella sua abbazia nella Germania del Nord. Costui ha riflettuto con sagacia, con un'intelligenza raffinatissima proprio su questa tematica della ambiguità come ricchezza e non come doppiezza velenosa o avvelenata. Ora, in Kierkegaard sto indugiando perché mentre vi parlo cercavo di ritrovare una citazione di questo Elmar Salman così al volo tra le mie carte. Ecco, per esempio, Salman ci mette in guardia dall'incubo della Eindeutigkeit, che sarebbe esattamente il contrario della ambiguità, cioè di quella univocità interpretativa che ci costringerebbe a sentirci talmente sicuri della nostra posizione da assomigliare ai catari di antica memoria, i puri, i sedicenti puri, coloro che non hanno mai alcun dubbio sono nella storia pericolosissimi. La cultura invece trasforma continuamente la ricchezza dell'ambiguità, di ciò che è necessariamente sfumato e che occorre ogni volta con molta pazienza considerare da vicino. Dunque il tema dell'ambiguità è un tema che mi è caro, sul quale eventualmente torneremo, perché ci sono molte questioni interessanti da affrontare. L'ambiguità del pentimento rientra in questo orizzonte di ricchezza interpretativa. Certamente, in prima battuta, potremmo considerare la falsità dell'atto del pentirsi di una propria azione. Dunque, ambiguità del pentimento come falsità di esso. Altresì, ambiguità del pentimento può significare tentativo disperato di uscire da esso. Ma per l'appunto, per rispondere adeguatamente alla questione sul testo di Kierkegaard, occorre che noi torniamo al punto in cui io ho usato quella espressione. E veniamo al punto 3. Perché la possibilità è la più importante tra le categorie. Cosa significa concretamente per un individuo attraversare l'angoscia della possibilità o essere discepolo della possibilità? Allora, questa è una bella domanda filosofica, importante per comprendere Kierkegaard e non solo Kierkegaard. Certamente l'autore che stiamo prendendo in considerazione ha prediletto tra le categorie, tra le tre categorie che definiscono l'esperienza, possibilità, necessità e realtà, ha prediletto la possibilità. O meglio, l'ha prediletta nel senso che l'ha riguardata come la categoria che inerisce la libertà. Se la necessità ci chiude, ci obbliga, ci immobilizza, la possibilità è ciò che apre, tiene desto e dischiude ciò che è da fare. La possibilità è stata considerata in moltissimi testi. In un piccolo testo che è davvero un abbecedario di filosofia, che ha per titolo Briciole di filosofia. E se vi interessa approfondire questa questione del possibile, potremmo anche sbirciare un po' più da vicino questo piccolo testo che è una perla nella produzione kierkegaardiana, e lì vedrete da vicino come la possibilità affascina e in qualche modo apre la filosofia. Ricordate sempre che Kierkegaard reagisce al sistema hegeliano, un sistema dentro il quale Kierkegaard non vedeva affatto spazio per il possibile, ma solo la legittimazione della necessità, un sistema chiuso, un sistema totalizzante. Hegel non sarebbe stato d'accordo, va da sé, ma è interessante come ogni autore, riflettendo in maniera originale su ciò che studia, su ciò che sperimenta nel proprio vissuto, riesce variamente, diversamente, a tornare su dei concetti, non per mostrare che quei concetti fossero errati. Qui non è questione di giusto, sbagliato, vero o falso, ma di comprendere che cosa può essere produttivo all'interno di una situazione di pensiero. Per Kierkegaard la dimensione della possibilità è la più prossima alla comprensione dell'esercizio della libertà. Badate bene che la libertà è ciò che ci qualifica in quanto umani, ma è anche ciò che ci fa compiere il salto nel peccato. Dunque, libertà e angoscia sono strettamente correlate. La possibilità, dunque, è così importante per Kierkegaard, perché noi soltanto attraverso l'esercizio e la passione per la libertà possiamo uscire dal meccanismo della necessità e diventare reali. Dunque la realtà che viene soffocata dalla mera necessità, che neppure ci riconoscerebbe come umani, ma come dei semplici meccanismi, è ciò che ci avvicina all'esercizio della libertà, la quale sola resiste nel punto della libertà. Una libertà fatta solo di necessità non sarebbe umana, o meglio, sarebbe una dimensione in cui l'umano subisce la propria condizione ma non l'assume per sé. E ancora, ci dice Mattia, cosa significa concretamente per un individuo attraversare l'angoscia della possibilità? E concretamente significa farne l'esperienza, guardare direttamente, senza fughe, senza cammini a ritroso, guardare fino in fondo che cosa significhi nel nostro quotidiano, nella nostra situazione esistenziale, il vaglio delle possibilità per noi. Ora questo è più forte, più esigente, come di fronte alle grandi scelte cruciali della nostra esistenza. Altre volte è ben più leggera l'ansia da possibilità, ma certamente noi tutti abbiamo fatto l'esperienza, magari persino comica, del non saper scegliere. Io ebbi il regalo qualche anno fa una magnifica t-shirt con il disegno di un famoso artista americano, che disegnò sulla t-shirt un labirinto, un ghirigoro, insomma tutto arruffato come un gomitolo arrotolato, e sopra la scritta, che più o meno diceva così, se la ritrovo vi mando un'immagine, bloccato dalle possibilità. Le possibilità sono seducenti, sono l'esperienza del seduttore, anche questo è Kierkegaard, ma ci bloccano. Il discepolo della possibilità è colui che osa la libertà e non teme di essere bloccato dalla molteplicità della scelta. Certamente l'esperienza della libertà, l'esperienza della scelta intimoriscono fino all'angoscia, ma sono l'unica possibilità autentica di restare umani.